www.redigio.it e la storia continua. Selvatico o sfoggiato, per me pari son. Variazioni sul tema. Osservando i dipinti che rappresentano gli interni domestici o i luoghi di lavoro, ci si può rendere conto che dall'iniziale semplicità del periodo romanico gli ambienti si fanno via via sempre più curati e interessanti, fino a diventare per molti pittori gotici il vero soggetto dell'opera. Le tipologie dei mobili, se confrontate a quelle odierne, non erano certo numerose, però, non esistendo ancora la produzione di serie, in effetti si conserva ancora una delle seggiole a tre gambe realizzate probabilmente intorno al 1490, proveniente da un'abitazione della famiglia Strozzi, il cui stemma è intagliato sullo schienale, che rappresenta il primo esempio conosciuto di produzione standard, si realizzava un'infinità di varianti di un certo modello, così da adattarlo alle esigenze dei committenti. La necessità di riporre gli oggetti e le suppellettili, di cui non si faceva un uso quotidiano, e la mancanza di armadi, spiega la grande diffusione dei cassoni, da cui si sono sviluppate molte altre tipologie, sia nel periodo gotico che in epoche seguenti. Dal mobile a cassetti, trasformatosi poi in un cassettone e in stipo, alla credenza, alla cassapanca, da cui ha origine il divano. Ma quasi tutti i mobili erano anche dei contenitori. Certe sedie, nelle quali si poteva sollevare il piano in seduta per accedere al ripostiglio sottostante, i tavoli fissi che potevano disporre di un ulteriore piano di appoggio sistemato sotto il piano principale, i tavoli scrittoi, detti a cassa, che avevano il piano levantabile sotto il quale si celava un vano per riporre documenti, libri e inchiostri, i letti circondati da cassoni, infine un piccolo mobile elegante di media altezza, molto rappresentato nelle pitture e collocato in genere di fianco al letto, come un comodino, del quale forse l'antenato, composto da due vani, quello superiore chiuso da sportelli, quello inferiore a giorno. Soluzioni ingegnose. In effetti, a parte l'aspetto selvatico di quasi tutti i mobili, la capacità del falegname emergeva nell'escogitare soluzioni piccole e grandi, che rendevano la casa più arredata di quanto non apparisse, visto che poteva essere attrezzata divani a muro, chiusi da sportelli, di mensole su cui poggiare oggetti e libri, di piani semoventi fissati al muro da una cerniera. Non mancavano inoltre i mobili che potremmo definire intelligenti, per qualche ingegnosa trovata che li caratterizzava. Panche con spalliere rotanti, così da essere utilizzate nei due lati senza la necessità di spostarle. Sedie girevoli, anche se una notizia forse per la prima volta da un inventario del 1391, e pieghevoli in vario modo. Leggi e scrittoi girevoli tramite un perno o una manovella fissata su un sostegno, e ancora leggi inclinabili a seconda delle esigenze del lettore, e mobili compositi, di cui ci rimangono numerose raffigurazioni pittoriche, che espletavano le funzioni di scrivania, leggio, libreria e portaoggetti. In realtà, il lavoro del falegname era piuttosto esteso, visto che oltre ai mobili, che qui abbiamo elencato, sono in parte il suo lavoro e poteva riguardare numerosi altri manufatti in legno quali porte, finestre, soffitti a cassettoni, rivestimenti parietali, pedane e via elencando, senza contare le collaborazioni alla costruzione di edifici ecclesiastici e abitazioni. Quando ne avevo l'occasione, il falegname dimostrava ulteriore capacità con le tecniche dell'intaglio e dell'intarsio, portando a termine i lavori che dal punto di vista artistico non erano inferiori a quelli realizzati dai più valutati scalpellini, orafi e pittori. Gli attrezzi del mestiere. La lavorazione del legno in epoca gotica si avvaleva di numerosi attrezzi, la maggior parte dei quali è ancora in uso nelle botteghe di oggi. Uno degli strumenti più tipici del falegname medievale era l'ascia, da cui ai falegnami e ai carpentieri veniva l'appellativo di maestro d'ascia. Mediamente qui il legno veniva sbozzato e assottigliato con una straordinaria abilità. Ulteriori rifiniture venivano eseguite con l'ausilio di affilati coltelli utilizzati anche per eseguire opere di intaglio e di scalpelli di diversa forma e misura. Altro attrezzo tipico è poi la sega, di cui esistevano alcune varianti, come quelle a forma di sciabola, provvista di manico e quella a telaio di origine romana, raffigurata in pitture e miniature a partire dal 300. Un altro importante strumento che ha conservato la sua forma fino ai nostri giorni è la pialla, dal latino planus, piano, utilizzata per assottigliare, spianare e lisciare le superfici, è disponibile in diverse grandezze a seconda delle assi da lavorare e si presenta come un ceppo di legno provvisto di una feritoia centrale da cui sporge un ferro a scalpello tenuto fermo da un controferro in legno. Dato il grande uso di chiodi, il falegname possedeva una discreta collezione di tenaglie e martelli di varie forme e misure. Un particolare martello completamente in legno, chiamato mazzuolo, veniva usato per assemblare gli incastri o intagliare. La perpendicolarità delle assi era controllata da squadre, mentre per forare il legno si usavano il succhiello e il trapano, il cui largo pomello poteva essere afferrato con una mano, poggiato sul petto o posto sotto il mento, per determinare la giusta pressione. www.redigio.it e la storia continua.